Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per schiacciare l'invasore all'istante, non domani, per schiacciare l'invasore. E si arrossano le bandiere, tinte nel sangue del partigiano, giù dai monti a balde schiere, sotto il fuoco avanti. Il fuoco avanti va, i tedeschi e i traditori.
E rieccoci qua con il consueto appuntamento del mercoledì, Memoria Resistente, informazione ridotta a causa della partenza in montagna del compagno Frank, che comunque ritornerà, sta andando a valutare i posti per la resistenza, no, scherzi a parte. E rieccoci qua con la storia appunto di questi ragazzi che 70 anni fa, più di 70 anni fa, iniziarono quei 20 mesi di dura lotta, contro il nazifascismo, specialmente appunto contro i fascisti di prima e l'occupante tedesco di dopo, sempre in mezzo a patimenti, diciamo. Difatti la loro canzone diceva in via distinti di patimenti, perché comunque fecero delle cose prodigiose, come sappiamo, in condizioni prive di viveri, di vestiario, qualche volta con poche munizioni, poche armi, ma non privi di una volontà indomita di cacciare l'invasore fascista, cioè scusate, l'invasore tedesco, il serbo fascista. Non fu solo durante l'8 settembre la resistenza, ben sappiamo che iniziarono già da prima, chi pagò col confino, chi con la vita, che comunque mai cedettero, appunto, come diceva un detto, è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Quindi noi siamo qua sempre con la continuazione della lettura del libro di Enrico Martini Mauri, comandante Mauri, appunto, il nome del figlio partigiani penne nere, da Boves, Val Maudagna, Val Casotto e Le Langhe. Quindi ci troviamo in Piemonte con le storie che abbiamo avuto modo di conoscere. Questi partigiani che hanno iniziato già a avere le prime vittime, purtroppo, perché sappiamo bene che la lotta partigiana, come la rivoluzione, non era certo un pranzo di gala. E quindi noi continuiamo con la storia di questi ragazzi che appunto non ebbero paura neanche di sfidare la morte, perché quella era purtroppo il triste destino, come diceva Fischia il Vento, se ci coglie la crudele morte, dura la però sarà la vendetta del partigiano. E così fu di fatti, perché nei giorni gloriosi della liberazione non ebbero certo pietà di quei infami, proprio perché altro termine non c'è per definire fascisti e tedeschi, che altro non portarono che guerre, lutti e distruzione, come abbiamo visto a Boves, dove in due colpi causarono più di 100 civili morti, 100 civili inermi, con l'unica colpa di, anzi con l'unica gloria di aiutare i partigiani per appunto sostentamento, nascondiglio. Quindi vediamo che anche la lotta di partigiani non fu solo lotta di partigiani, ma anche della popolazione proprio stessa, che aiutò questi ragazzi anche se non combattendo, perché altrimenti comunque senza il loro appoggio, i loro poveri viveri, che anche loro togliendosi quello che avevano, continuavano a distribuire a questi poveri ragazzi per permettergli di combattere appunto attraverso valli e monti e pianure dove operavano anche i gappisti. Quindi ricominciamo con la storia di questi ragazzi che comunque sono sempre presenti tra noi, perché appunto il programma si chiama Memoria Resistente. La loro memoria non andrà mai persa fino a che ci sarà un antifascista al mondo. La Val Casotto continua a correre con sempre più intenso la sua attività. I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis, sono continuamente in caccia di macchine tedesche. Italo e Folgore girano in topolino, mentre sono di ritorno da un'azione si imbattono nei pressi di Ceva e una colonna tedesca. Sono costretti a abbandonare la macchina e sottrarsi all'inseguimento scappando per la campagna, finché si salvano buttandosi nel Tanaro. L'acqua è piuttosto fredda, inoltre tornare a piedi così grondanti di acqua non è molto allegro. Si infilano perciò nella stazione di Ceva con la pistola in pugno. Ordinano a un macchinista di saltare su una locomotiva e di portarli a Garessio. Viene Siro, che è capo di una missione di collegamento con gli alleati. Dice che è prossimo uno sbarco sulle coste liguri, che occorre interrompere tutte le comunicazioni con la Liguria entro il 15 marzo e che bisogna tenersi pronti ad agire con tutte le nostre forze sulle retrovie del nemico per impedire l'afflusso di rinforzi e facilitare l'operazione. Ci assicura che saremo presto riforniti di armi e munizioni per mezzo di aerei. Per indicare esattamente la posizione del nostro campo sarà sufficiente tutte le volte che gli aerei sorvolano la zona accendere dei falò che formino due triangoli, al resto penserà lui. Arriva il primo avvio lancio, una ventina di Sten è molto esplosivo. L'ambiente si anima sempre di più. Le azioni si susseguono con un ritmo febbrile. Crolla il ponte ferroviario delle Mollere, crollano uno dopo l'altro i ponti di Nuceto, di Nava e del San Bernardo. Max, Litto e Leone si spingono in missione fino a Savona, ma sono arrestati. Li fucileranno insieme al capitano Gabbia, che comandava una delle prime bande della Valtanaro. Mentre i vecchi scompaiono, un giorno arrivano nuovi giovani, Ettore, Luciano Ruocco e Innocenzo Contini. Ma questi non sono più alle prime armi, hanno già combattuto nelle valli di Lanzo. Arrivano Wolf, Aldo, Jedi, Raviolo, Ieri, Sordo, Gentile e giungono i fratelli Sesi e fratelli Tumino, allievi dell'Accademia. Arrivano continuamente i ragazzi che desiderano arruolarsi. Li riceve Giacobini, l'eterno pessimista. Egli non crede allo sbarco, riunisce i nuovi arrivati e tiene loro il solito discorso. La vita del partigiano è vita dura e la meta ancora lontana. Non vi fate illusioni, chi rimane con noi deve essere pronto a dare tutto se stesso e a sacrificarsi per l'idea. C'è da soffrire la fame, il freddo e la sete, non abbiamo nulla da offrirvi. Vi chiediamo invece di non esitare a versare il vostro sangue e a dare la vostra vita. Chi non si sente di rimanere a queste condizioni è meglio che torni alla propria casa. Molti tornano indietro. Altra selezione la fa il dottor Re, che non lascia arruolare se chi non ha il fisico atto a reggere le fatiche più dure. Siamo già più di 800, ma mancano le armi, mancano le coperte, mancano gli alloggiamenti. Il rifornimento dei viveri comincia a diventare un grave problema. La razione di pane è ridotta a 200 grammi giornalieri, la minestra una volta al giorno. Vengono con Verzone, l'avvocato Cornelio Brosio, il maggiore Fernando Creonti, il comitato militare. Vengono per comunicarmi che il CLN piemontese ha ratificato la proposta dei comandanti nelle altre valli e mi ha nominato ufficialmente comandante del primo settore Monregalese e Langhi, istituzione del colonnello Rossi. Esaminiamo rapidamente le varie questioni. La più importante è il notevole afflusso di volontari. Prospetto le difficoltà, deficienza di armi, di indumenti invernali, di viveri. I rappresentanti del comitato mi dicono che devo accettare tutti. Uno dei nostri scopi è quello di impedire, almeno di ostacolare, la costituzione di un esercito repubblichino coscritto. Il rilevante numero di reclute è dovuto proprio al fatto che in questi giorni il governo di Mussolini ha ordinato la leva di due classi, i richiamati che si presentano a noi. Ma se li respingiamo saranno costretti a presentarsi alla Repubblica. Non mi garba molto, ma le ragioni sono ineccepibili, faremo anche questo. Fra l'altro, sarebbe opportuno che prendessi collegamento con le bande che stanno costituendo la Liguria occidentale per operare in stretta collaborazione per rifornirla di viveri di cui quella regione scarseggia ancora più di noi. Bisogna dunque gettare un ponte di collegamento con la Liguria. I reparti della Valtanaro saranno lieti di poter soddisfare i loro desideri di occupare i forti di Nava. Vengono su tutti i comandanti di staccamento della valle. Se i forti saranno conquistati, provvederanno a presidiarli quelli di Ormea. L'azione però deve dirigerla a Martinengo. I forti cadranno, dico a Martinengo, solo se sarà possibile prendere di slancio, perciò lei non deve attardarsi complessivamente più di 3 giorni. La sua presenza è indispensabile alla colla, particolarmente in questo momento, in cui è probabile che il nemico venga a farci una visita, e tanto che si parla di un estrellamento non si sa mai. L'azione non mancherà di riuscire, da tempo che la preparo, fra 3 giorni sarò di ritorno. È un mese, infatti, che si parla di un rastrellamento in Val Casotto. Tutti gli informatori lo segnalano, ma noi lo attendiamo con un certo senso di sicurezza. Il nemico troverà gente decisa a riceverlo con tutti gli onori, e poi avrà da fare i conti non solo con una valle. Ora siamo un complesso di valli, siamo un sistema in blocco compatto. Allo sbocco delle vallate ci sono le pattuglie di avvistamento, poi c'è lo scaglione di sicurezza, di cui il tenente Marco ha preso il comando, schierato sulle posizioni che vanno dalle pendici occidentali del Monte Alpet alla Serra di Pamparato, collegato davanti abitato di Corsaglia con Vian, mentre a Monasterolo Casotto c'è Lisio con Pippo, c'è una linea di resistenza che si appoggia a due robusti capisaldi, quello di Tagliante a sinistra, con Bogliolo che è un reparto agguerritissimo, e quello del Baraccone a destra, con Mario Ardu, che ha scavato nella montagna dei chilometri di trincea. Inoltre, Bogliolo, attraverso la Navonera, si collega con Viale alla stretta di Bossea e Ardu, si allaccia al santuario e al castello di Viola con Pippo. Tra i capisaldi ci sono infine i vari centri di fuoco predisposti con Berto il Polacco, Valvassura, Renzo Ghigliano e Zambetti. Alla difesa sul Tergo c'è per San Martinengo, schierato alle pendici meridionali del Mindino, alla parete nord dell'Antoroto. Da ultimo ci sono i reparti di manovra, la squadra di Guaferro e i guastatori. Si possono attendere gli eventi con una certa tranquillità. Franchino e Jack sono penetrati in camioncino con il Mondo V, ma quando hanno tentato di uscirne, i repubblichini hanno sbarrato loro la strada. Jack è morto, Franchino ha tentato di salvarsi gettandosi giù da un ponte, ma l'hanno preso ugualmente. Vian prega di fare il possibile per salvare il ragazzo, al quale è molto affezionato. Tutte le volanti partono a caccia di tedeschi e fascisti, cercheremo di fare uno scambio. Il campo prigionieri di Valcasotto si riempie rapidamente, la Val Corsaglia riesce a catturare un colonnello della Wehrmacht. Ripianificare a grossi fiocchi, in una sola notte ne cade quasi un metro, non accenna a finire. Siamo bloccati nelle case, non ci resta che approfittarne per dare un'occhiata alle carte. Fritz presenta la contabilità, uno sguardo sommario per accontentarlo, ma Fizio è di una precisione senza uguali. Però anche il tiro è preciso. A Garessio ogni colpo che tirava era un tedesco che cadeva. Jedi riordina gli incartamenti dei processi in corso, Gigino studia gli itinerari per organizzare un servizio celere di staffette fra le varie valli. Ieri batte incessantemente a macchina senza alzare il capo. Ettore Luocco scherza in un angolo con Lulli, si gli dice: ho fatto intestare tutti i miei documenti a nome di Bruno Talarico. Mia moglie alla finestra guarda scendere la neve, forse pensa al bambino lontano che l'attende. Da mesi non ci vedevamo e da parecchio tempo non leggevano più neppure le mie lettere in stile telegrafico. Allo scoppio della guerra, mentre io partivo per l'Africa, lei è andata con Mauro, appena nato, ad abitare con la mamma in Valtellina. È venuta all'esegno dai miei genitori per avere notizie. Uno dei ragazzi del maresciallino è corso a informarmi, le ho mandato a dire di trovarsi a San Michele, alla stazione del tranvia per Mondo V. Desideravo tanto rivederla, anche solo per pochi istanti, sentire dalla sua voce parlare di mio figlio. Uno dei soliti contrattempi, all'ultimo minuto mi ha impedito di scendere giù, ho mandato allora Gentile, che la conosce, a prenderla con una macchina. Al massimo, in un paio d'ore poteva essere di ritorno, invece la neve ha cominciato a cadere a grossi fiocchi e in pochi minuti la strada è diventata impercorribile. Mia moglie è rimasta bloccata. Ho rimorso di averti fatta venire quassù, mi duole che tu non possa andare via, chi poteva immaginarlo? Non ti preoccupare, non ho paura di stare qui con te, sono soltanto in ansia, pensando a ciò che a casa potranno supporre non vedendomi arrivare. Sono sparita senza lasciare traccia, speriamo che non temano il peggio. Da 48 ore nella valle è un silenzio profondo, la neve attutisce ogni rumore e invita a riposare. Valcasotto non è mai stata così tranquilla, anche il telefono tace. Dal piano nessuno risponde, forse la linea è interrotta. Gli informatori inviati ad attingere notizie non ritornano, mi avvicino alla finestra e guardo la montagna tutta bianca e deserta. Anche i pini sono sepolti sotto una coltre di neve. Ma ecco due puntolini neri che sembrano rotolare dalla colla di Casotto e si avvicinano velocemente. Le due staffette si tolgono rapidamente gli sci, buone o cattive notizie. Vengono dai forti di Nava, le manda Martinengo, ha conquistato i forti d'assalto, il nemico è tornato in forza per riprenderli e lui lo ha ricacciato all'arma bianca. Due toccare i carichi di tedeschi sono stati fatti precipitare nei burroni verso Pieve di Teco. Leggo il laconico messaggio di Martinengo e ascolto i due ragazzi che narrano, concitati i particolari dell'impresa. Bravo Martinengo, però adesso occorre che rientri immediatamente alla colla, a presidio di forti rimarrà il gruppo di Ormea. I due sciatori ripartono velocemente a portare l'ordine. Lulli telefona tutti i distaccamenti per dare le notizie, la monotonia della giornata è finalmente rotta da un qualcosa che pare di buon augurio. Solo Giacobini continua ad essere di umore nero. Scende la sera e si ripioma nel silenzio. Passa quasi inavvertita la comunicazione che dalla Val Tanaro sono giunti altri 15 prigionieri, anche Lulli e Ruocco parlano sommessi. Pare così strano tutto quel silenzio, eppure ci si attarda e nessuno pensa di andare a riposare. Alle due sono ancora alzato e vado scorrendo una serie di rapporti alla polizia. Alle quattro mi sveglia bruscamente il telefono, è pamparato. Mi comunica che il posto avanzato di Torre Mondo V ha segnalato che una colonna di autoblindo nemiche si è spinta fin lì e pare intenda procedere verso Ruburent, a Montaldo. Contemporaneamente anche via informa che il nemico è penetrato in Val Corsaglia e Pippo segnala l'ingresso dei tedeschi in Val Monza. Possibile che si tratti di un attacco in forze con tutta questa neve? Parebbe più probabile un'azione dimostrativa allo scopo di costringersi a restituire il colonnello tedesco e numerosi prigionieri catturati negli ultimi giorni, comunque tutti i posti di combattimento. Scendiamo verso la correria, il dottor Re è preoccupato per i feriti. Quando avrà ragione e la situazione sarà chiarita, si porterà con essi verso il baraccone. raggiungiamo l'abitato di Casotto, sono le 5.30, da mezz'ora Vian si batte a Corsaglia. Da Roburente segnalano che il nemico ha preso contatto con le nostre pattuglie avanzate che hanno aperto il fuoco. Non si tratta più di un'azione dimostrativa, è un vero e proprio attacco, ma quanti saranno? Mi stabilisco con il comando tagliante, è ancora notte, ma la Val Corsaglia è illuminata. I tedeschi sono entrati nel paese, hanno incendiato. Ordina a Bogliolo di inviare un reparto di 30 uomini con 4 mitragliatori di rinforzo a Viano, a girare tra Corsaglia e Bossea sul fianco dell'avversario. Intanto lo scaglione di sicurezza è entrato in piena azione. I ragazzi di Marco si battono tenacemente, un ricognitore aereo va roteando sulle postazioni e aggiusta il tiro. Le nostre perdite cominciano a farsi sensibili, ma gli uomini tengono duro. Il nemico è bloccato, però cominciano a scarseggiare le munizioni. Inoltre l'occupazione di Corsaglia dà all'avversario la possibilità di salire a prendere alle spalle quel pugno di valorosi. Bisogna che si ritirino prima di essere tagliati fuori. Devo ripetere 3 volte l'ordine, non voglio venire via, e da 5 ore sono martellate le artiglierie dei mortai. Il ripiegamento viene effettuato a scaglioni, combattendo con regolarità perfetta. Alle ore 20 tutti i superstiti sono raccolti dietro lo sperone tagliante. A sera rientra pure il reparto inviato in forza via, unitamente al distaccamento di Corsaglia, al comando del tenente Dacomo. I tedeschi sono penetrati fino a Fontane, Antoniolo, l'eroe di Boves, si è battuto come un leone, ferito una mano sotto le cannonate e corso sparando di casa in casa finché un colpo ha raggiunto la testa. Di via non si hanno più notizie. Anau ha ripiegato verso le Stalle Rosse e in Val Monza Pippo è stato sospinto a ridosso il Mindino. Il nemico ha occupato le posizioni di Serra e Pamparato. Nella notte mandò Fubini, Giacobini e Gigino con alcuni uomini a far saltare le mine predisposte lungo la strada Pamparotto-Casotto. Portano con loro il poco esplosivo che ancora ci rimane. Contemporaneamente do gli ordini per l'azione del giorno successivo. Lasceremo incunare il nemico fino a Casotto, Bogliolo da tagliante lo inchioderà all'ingresso dell'abitato e Italo si porterà subito sul fianco sinistro della valle. Ardu farà scendere delle squadre sul fianco destro, così lo prenderemo in mezzo. All'alba rientrano Fubini e Gigino, si sono spinti fra le pattuglie tedesche, ma purtroppo i risultati ottenuti, data la cattiva qualità dell'esplosivo, sono minimi. Giacobini si è tardato e non sa dove si è andato a finire. Ed ecco uno stacco musicale.
Chi è esploso in una stella, chi è morto in tarda età, chi vive di ricordi e chi ricordi non ne ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù, resistere è normale se non resisti più. Futuro, bella sposa, promessa che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Futuro, bella sposa, promessa che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Da un lato c'è una strada, salò nazisti e guerre, dall'altro c'è un cammino
che ci inventiamo noi.
Ormai questo destino è solo una caparra, e dove va il sentiero lo capiremo poi.
Fischiarmi in boscata, son labbra di compagna, cambiare tutti i nomi, staffetta e batteria, dividersi le cicche sul campo di battaglia, cronometrare il vento tra punta e ferrovia.
Nei fuochi dentro gli occhi cercare la speranza che ci è costata tanto di carne e di pietà. Insieme donne e uomini si invitano alla danza, si abbracciano sul prato verso la libertà.
Dal battito del cuore conoscere l'amico, e non quando il partito decide che lo sia. Chiutare l'avvenire con un profumo ardito, così vicino e forte da averne nostalgia. Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Fascismo era piatto, non te lo levi più, adesso manganella in piazza e in tv. In rete, scuole, fabbriche, nei boschi fra i machi, abbiamo visto in faccia, sappiamo cosa è chi. Le facce sempre quelle, le conosciamo già, la cassa del potere che ci nega la realtà. La vita è solo nostra e ci piace più che mai, intera la vogliamo e non servono gli eroi.
Nei campi di sterminio, nei lager di ogni età, abbiamo visto l'inferno truccato da follia, ma poi nell'alba incerta della nuova libertà, le ombre farsi lunghe sulla democrazia.
contiamo sulle spalle risate e ferite, memorie mai tradite, il mattino che verrà. Non è per questa Italia che son morte tante vite, abbiamo tutti diritto ad un'altra dignità. Adesso grida forte la nuova resistenza e non perdona niente a qualsiasi tirannia. Futuro per la sposa.
E rieccoci qua dopo il breve stacco musicale. Qui prendiamo la storia di questo attacco tedesco che vediamo che sta iniziando a creare problemi alle truppe partigiane. Difatti viene giorno, la valle si rischiara, gli occhi già conficcati nelle tenebre scrutano la provenienza da Pamparato. Non si vede ancora nessuno, silenzio. I nostri sono però in agguato con le mani all'impugnatura delle mitragliatrici. Il nemico è forse preoccupato di tutta questa immobilità. Infatti avanza guardingo, sospettoso, sulla strada viene lentamente una lunga colonna di autoblindo, carri armati e automezzi. Bogliolo calcola a distanza, non ci arriviamo ancora. I tiratori seguono il movimento della colonna puntando le armi, è il tempo che non passa mai e il nemico che avanza lento. Finalmente sta per toccare la prima casa. Pronti? Fuoco! Dalla valle è un rimbombo solo, le blindo e i carri si arrestano, gli automezzi tedeschi schizzano fuori e cercano riparo. Ma la grandine arriva da ogni parte, chiazze di sangue in porpora una neve. Gli uomini di Italo sono meravigliosi, balzano da dirupo a dirupo, da un anfratto all'altro, con agilità e una resistenza del prodigioso. Una raffica e poi via, sono una trentina e sembrano mille. Hanno sei mitragliatori e sembra che tutto il fianco della valle vomiti fuoco. I tedeschi sono disorientati, diventano furibondi, non sanno più contro chi reagire. Anziché sparare stanno in piedi allo scoperto, agitando rabbiosamente i pugni. E le mitragliatrici li falciano, anche dalla destra picchiano sodo. E Bogliolo da tagliante fa cantare le mitragliatrici. Viene la cicogna per rivelare le posizioni. Ma oggi non c'è tema di scoprirsi, fuoco su quell'uccellaccio del malaugurio. E la cicogna deve ritornarsene via veloce con la coda che fuma. Si fa sotto un battaglione di bersaglieri il nuovo esercito fascista, torna indietro decimati. Carri armati, autoblindo, mortai sono lì abbandonati sulla strada, il nemico ripiega, bisogna inseguire e non dargli tregua. Lulli prepara la squadra di ferro, i vecchi di Miroglio per buttarsi avanti. Ma cos'è questo silenzio della colla di Casotto? Martinengo non sarà ancora rientrato. Le staffette partono e non tornano più. Sgambelletto porta questo biglietto alla colla. Sgambelletto parte veloce con una smorfia di disappunto. Preferirebbe venire con noi a Casotto. Scendiamo, la gente del paesino vorrebbe trattenerci. Mangiate qualcosa, ma la fame non si sente più. Avanti. Una staffetta arriva trafelata, comanda avanti, mi manda a Bogliolo, dice di andare su subito, è una cosa urgente. Risalgo a tagliante di corsa, sta per annotare Bogliolo, mi porge il binocolo, con il braccio teso descrive un cerchio intorno all'orizzonte, tedeschi dappertutto. Dalla colla di Casotto, alle cime dell'Alpette e crinali della valle scendono colonne di armati e di salmerie, non c'è dubbio, sono tedeschi. E sono molti, sono migliaia. Contemporaneamente una tempesta di fuoco si abbatte sul tagliante, 155, 105, 75, mortai e mitragliere da 20 concentrano lì il loro fuoco. Senta Bogliolo, siamo chiusi, non ci resta che addossarci alla muraglia dell'Antorotto, lei con i suoi uomini protegga il ripiegamento e tenga più duro che può, intanto noi ci arroccheremo lassù e poi vedremo. Le squadre si avvinano in silenzio, con le armi e le munizioni in spalla, camminano lentamente, gli uomini sprofondano e cadono nella neve, ma non si leva la mente e scompaiono nel buio. A mezzanotte parla un'ultima volta per telefono a Mario Ardu, non ci vedremo più, la sua fine è rimasta avvolta al mistero. Pronto Ardu, il nemico stava per occupare Casotto, dobbiamo interrompere la linea, non potrò più darle ordini, agisca ad ora innanzi di sua iniziativa, tenga il mindino per evitare di essere aggirato dalla Val Tanaro. In ogni caso cerchi di defluire verso il costone di Scagnello e si collega con la Val Monza, poi potrà sboccare nella piana tra Ceva e Lesegno. Sta bene comandante, il presidio del baraccone resisterà finché sarà possibile, poi seguiremo l'itinerario indicato. Pronto Ardu, lei la bandiera di Miroglio, l'ho affidata a lei. Non dubiti comandante, finché io vivrò il nemico non l'avrà. Trascorrono tre giorni, il cerchio si stringe sempre di più e noi continuiamo a resistere. Passa accanto a Contini, dirige il fuoco della missione della sua mitragliatrice, bisogna fare economia. Siamo alle ultime munizioni, agli occhi lucidi, tutti hanno gli occhi lucidi, da quanto tempo non si riposa, non si mangia. La notte, in una delle ultime grange, ritrovo mia moglie, tranquillissima e si ha da fare intorno al fuoco per preparare qualcosa di caldo a tutti quelli che passano. Mi assale un rimorso profondo, perché l'ho portata quassù, ma non dico nulla. Mi guarda, va a riposare un poco, ne hai bisogno. Mi accorgo che la fiamma sta bruciando gli ultimi fascioli di incartamenti. Nulla deve cadere in mano al nemico, ma è davvero finita? Anche l'ultima grangia deve essere ceduta, seguirà la sorte di tutte le altre, di Casotto e di Tagliante. Ovunque siamo stati, quale sia il tetto che ci ha ospitato, tutto deve essere distrutto e dove fuoco non basterà, ci sarà la dinamite. La chiesetta Tagliante salta in aria per mano degli uni nazisti e salta in aria il baraccone, dopo che Ardu è stato costretto a ripiegare. I barbari ubriachi incendiano e uccidono, la gente alla valle fugge impazzita dal terrore. A Casotto hanno ammazzato Borgna, il panettiere, perché reo di averci fatto il pane, suo figlio, perché si è buttato nelle braccia del padre, la madre perché si è lanciato per salvare il figlio. E noi lassù, aggrappati all'ultimo lembo di terra libera, ristretti nelle ultime occe di Pera Bruna, spariamo gli ultimi colpi. Gaglietto ci ha giocato un brutto tiro e ha creato una situazione gravissima. È arrivato alle grange nella ristretta conca sotto la parete dell'Antorotto, dove ha fatto riunire l'ultima riserva. Un centinaio di uomini del reparto di Bogliolo, non ancora troppo provati, ma soprattutto ben dotati di armi e munizioni, e gridando come un ossesso: Mauri è morto, Bogliolo è morto. Ha provocato in tutti un senso di panico e di costernazione. Quindi, affermando di aver avuto da me l'incarico di portare in salvo i superstiti, si è messo alla testa della colonna e si è andato verso la Val Corsaglia. La notizia mi giunge mentre con Bogliolo sto coordinando i movimenti della retroguardia. Bogliolo stringe i pugni alle mascelle, lo prego di stare calmo e di rimanere a ritardare l'avanzata del nemico, ma di evitare in modo particolare che si diffonda la voce di quanto è successo. Io mi precipito verso l'alto, ma un po' per lo sdegno, un po' per la fatica, il cuore che batte convulsamente e mi costringe a sostare di continuo. Finalmente incontro Lulli con Luciano Ruocco e alcuni altri, ed egli si offre di mettere sulla pista di Gaglietto e di ricondurre indietro il reparto. Giunto alla grange di Pera Bruna, unisco poco a poco gli uomini rimasti e convoco gli ufficiali per un esame della stazione. Sta notando, la temperatura è rigidissima. Ci mettiamo a riparo dal vento, riconosco dalla voce che ci sono attorno Fubini, Carlo, l'avvocato Arto, i tenenti Wolf e Berto il Polacco. Più tardi arriva anche Bogliolo. Ettore Luoco è angosciato per il fratello che ancora non torna, vuole solamente andarlo a cercare. Gigino, che conosce bene la zona, lo accompagnerà. Bisogna a ogni costo uscire dal cerchio e aprirci un varco con la forza di sorpresa ormai impossibile, non disponendo più delle forze su cui ha fatto affidamento. L'Antorotto non si può valicare perché la lunga cresta ha le pareti quasi a picco. Lo aggireremo durante una ricognizione. Due partigiani della Val Tanaro mi hanno mostrato un passaggio stretto ma sicuro, quasi alla testata della Val d'Inferno. Gli uomini lavorano febbrilmente al chiaro di luna a sotterrare le mitragliatrici, è inutile portarle via, non ci sono più munizioni. Alle tre si parte. Soffia un vento gelido e violento che butta quasi a terra. La colonna si snoda lungo la pista e conduce al colle. Lassù le sentinelle stanno ghiacciando, vanno avanti gli esploratori e comincia a farsi chiaro. Li seguiamo ansiosamente, forse la via è libera. Ed ecco ancora la cicogna sopra la testa, insiste e si abbassa. La maledetta, noi cerchiamo di nasconderci, si scopre finita. Gli esploratori fanno dei segnali, tornano indietro correndo, scrutiamo con il binocolo. Anche la Val d'Inferno è piena di tedeschi, ce n'è un centinaio inquadrati innanzi alla chiesa del paesino ed altre centinaia che vengono su per i sentieri. Non rimane che scalare l'Antorotto, sperando che almeno di là sia ancora aperta la strada. L'ascesa è difficile, pare impossibile. Dove le rocce non sono a picco c'è una gran lastra di ghiaccio, eppure bisogna tentare, non possiamo arrendici. Se i tedeschi occupano il colle prima che tutti abbiano screstato, nessuno potrà salvarsi. Chi rimane con me a coprire il movimento? Ci sono i volontari, Fubini, Gavirati e sua moglie, Perico, Michelino, Benedetto, Berto, Rodolfo, siamo in nove, basteremo. I tedeschi avanzano verso la colletta e procede una pattuglia. Sono in nove come noi, siamo armati solo di moschetto, indico a ognuno il bersaglio. Io il primo, tu il secondo e tu il terzo, a 50 metri apriremo il fuoco, darò io l'ordine. La pattuglia si ferma e si guarda intorno. Forse stupisce di non vedere nessuno, riprende a salire. Ecco, ci siamo, fuoco. Nove colpi, i nove tedeschi piombano a terra. Possibile che nessuno abbia tremato neppure per l'emozione? Eppure la neve si è cazzata tutta di sangue. La signora Gavirati si entusiasma e parla forte. La invito a tacere, il nemico disorientato non riesce ancora a capire dove abbiamo sparato. La colonna si è arrestata. Si sono buttati a terra, non si muovono, ma ecco tre dei nostri bersaglieri, dei nostri tre bersagli, che strisciando quasi impercettibilmente cercano di portarsi dietro un roccione. Ci accorgiamo dell'inganno solo perché non sono più distesi lungo il sentiero. Riprendiamo la mira, nuova scarica li arresta per sempre. Ora i colpi piovono anche intorno a noi, ci hanno scoperti. Ma il cecchinaggio ci appassiona, non ci accorgiamo che il tempo passa. Sono trascorse molte ore e a un tratto ci investe una pioggia di proiettili. Abbiamo dimenticato di guardarci alle spalle, squadre di sciatori ci hanno circondati. Come potremo cavarcela? Ci inepichiamo sulle rocce, sotto le raffiche, Fubini è stremato, non può più salire. Cerco di prenderlo sulle spalle, ma un colpo lo coglie alla testa e mi spira a fare le braccia. Nel tentativo di salvare Fubini sono rimasto indietro e le forze mi hanno abbandonato. Non riesco più ad andare avanti, Michelino e Perico mi sollecitano a salire. Andate, non ce la faccio più, raggiungete mia moglie e portatele il mio saluto. Comandante, se tu rimani rimarremo anche noi, vieni, non ci possiamo lasciare. Un ultimo sforzo, mentre le pallottole si conficcano tutto intorno e mi spruzzano di ghiaccio e di schegge di roccia. Arriviamo a un punto da cui non è possibile procedere, ci siamo incrodati. Non c'è tempo per scendere e scegliere una nuova via, siamo sul margine di una specie di torrione. Sotto forse c'è un cammino per uscire, ma c'è un salto di quasi 30 metri e spuntoni aguzzi occhieggiano fra la neve. Tanto vale tentare. Gavirati si butta per prima e va a sfracellarsi su una roccia, rimane lì stecchito. Chiudo gli occhi e mi lancio anch'io. Mi insacco nella neve, mi scotto nulla di rotto, Perico mi rotola vicino. Attendiamo qualche minuto, gli altri non si vede più nessuno. Ci giunge un grido, poi più nulla, giriamo la montagna, un bacon di neve ci investe, ci copre, è la salvezza. Siamo rimasti in due. Solo ora mi rendo conto del pericolo corso, mi passo una mano sulla fronte, come se stessi per svegliarmi da un sogno. Mia moglie e gli altri dove saranno? Corro non so perché, e Perico è dietro, ha le scarpe spaccate in ciampa. Si ferma, le butta lontano e mi raggiunge saltellando a piedi nudi sulla neve, verso Ormea. Si sentono crepitare le mitragliatrici, anche di là la via è sbarrata. La nebbia impedisce di vedere, ma camminando in questa direzione dobbiamo incrociare la pista degli altri. La ritroviamo, infatti, sta per annotare. La seguiamo, ma ci accorgiamo che ve ne è più di una che divergono. Quale sarà quella buona? Ci affidiamo al caso. Pur di ritrovare qualcuno, pur di non provare lo sgomento di gesti soli. Ad un tratto ci pare di dire una voce, tendiamo le orecchie, nulla, forse siamo ingannati. Riprendiamo a camminare, di nuovo la voce, pare di donna, è la voce di mia moglie, mi metto a gridare, Paola, Paola. Risponde, si è riparato in un valloncello, con lei c'è solo Italo, gli altri, domando a questi, li ho messi in libertà, di cui è meglio che ciascuno cerchi di sgusciare isolatamente, io sono rimasto a attendere lei. Non conosco solo in questa valle, ho solo una carta al 100.000, la nebbia si fa sempre più fitta. Speriamo di non fare brutti incontri, rigiamo verso la valle Almerla, Ermella. Ci ha segnato una frazione dove potremo trovare qualcosa di caldo e qualche notizia. Arriviamo alle 3 di notte, bussiamo all'uscio di una casa, si avvicina una vecchia, sola e impaurita. I tedeschi sono nelle case vicine, minaccia di gridare e denunciarci, ha il terrore che le brucino tutto e che le ammazzino, dobbiamo andare via. Ci avviciniamo prudentemente a un'altra casa, esce il padre di un partigiano. Ci darà da mangiare e ci condurrà nel sicatoio, ove radunato un poco di fogliame, purché stia lontani. È già una gran cosa poter far tracciare i crampi dello stomaco, ci riposiamo un paio d'ore. Spunta l'alba livida, saluto mia moglie che tenterà di uscire dalla valle fingendo di essere una sfollata, che è salita fin quassù per comprare uova e latte, così abbiamo deciso. Se potrà arrivare a Garessio, là c'è Roberto Le Petite, che è un nostro amico e ti aiuterà. Io risalirò la montagna, che il Signore ci assista. Ci stringiamo la mano, semplicemente, saluto freddo come il gelo tagliente la mattina, un singhiozzo mi chiude la gola. Solo nello sguardo della domanda, ci rivedremo ancora. Per 10 giorni e 10 notti vaghiamo i ferroccioni. Di giorno i tedeschi furgano ogni anfratto, ogni cespuglio di notte scrutano la montagna con i razzi e i riflettori. La cicogna continua il suo volo funesto. Ritorniamo sull'antorotto, accanto a un morto, troviamo un sacchettino di castagne e rompiamo con esse il digiuno. Torniamo sulla colla, alla colla di Perabruna, passiamo per la colla di Casotto, sulle neve giacciono ancora i nostri caduti insepolti, Fubini, Gavirati, Sgambelletto, Lallo, Dogliotti, Marcello Tumino, Porto, Squartero e Tobia. Siamo come tre ombre che vagano per la notte, spettri più che uomini, ci trasciniamo più che camminare, sotto i nostri passi la superficie crestosa della neve cede, si rompe, la crosta gelata ci ha ormai ridotti in brandelli le calze e i pantaloni fino al ginocchio, anche le gambe sono solcate di innumerevoli graffi sanguinolenti, ogni volta il piede sprofonda e le lamine di ghiaccio penetrano nelle piaghe, il dolore si fa lancinante. Allora ci buttiamo a carponi e ci trasciniamo avanti con le mani, impieghiamo notti e notti a compiere il cammino di poche ore. La sera dell'undicesimo giorno arriviamo in prossimità di Battifollo, è l'ora del crepuscolo e su un piccolo rialzo non ancora verde gli ultimi raggi di un sole di fuoco cingono come un'immensa gloria di luce una cappelletta bianca e solitaria. Ci troviamo inginocchiati senza volerlo, nella preghiera che sgorga spontanea rimaniamo l'impegno di continuare fino alla fine. Nel paese ci sono i tedeschi, udiamo dei passi avvicinarsi, è un borghese, alt, gli puntiamo l'arma, ci assicura che il paese è libero dopo che i tedeschi e i fascisti sono andati via in serata. Per prudenza ci facciamo accompagnare all'albergo, se ci inganna pagherà con la vita. Ci introduco in una cucina, luce elettrica, il primo contatto con il mondo dopo 15 giorni che sono sembrati 15 anni. Chiediamo notizie di Valcasotto, ci guardano dapprima con diffidenza, poi Italo si fa riconoscere e allora un fiume di parole. Portano ogni ben di Dio, anche il dolce, ti pare un sogno e intanto ascoltiamo. Sono tutti patrioti, conosco i nomi di quasi tutti i comandanti e di quelli della volante, parlano di me, mi credono morto, tessono il mio elogio. Era un bravo comandante valoroso, gli volevamo tutti bene, è stata una grande perdita. Unisco anch'io il mio rimpianto per stonare ogni sospetto, è meglio che per un momento nessuno sappia che sono da quelle parti. Anzi, è preferibile che tutti continuino a ritenermi morto. Ma per lavarmi mi sono tolto il cappotto, in cui, di proposito, ho lasciato infilato la giubba e mi sono seduto a tavola con il solo pullover. Una delle donne, vedendo il cappotto di infangato, si è messa a ripulirlo. E così la giubba è venuta fuori. Mi accorgo che deve essere successo qualcosa, perché tutti mi hanno smesso di parlare e guardano attoniti alle mie spalle. Mi volto e vedo la donna che, sollevata la giubba, ne mette in evidenza i gradi. Sorrido, un'onda di commozione mi assale nel vedere il felice stupore, la gioia dei miei ospiti. Non sanno più cosa offrirci, vorrebbero che ricominciassimo da capo a mangiare. E sì che ci siamo già abbondantemente rivalsi dei lunghi giorni di astinenza. Mi informano che da quelle parti c'è Pippo con il superstito di Valmongia. Ho tanto desiderio di trovarmi con loro che usciamo subito a cercarli. Vaghiamo inutilmente per molte ore. Alla fine entro in un essiccatoio dove abita un vecchio che mi offre ospitalità. La casetta però è così piccola che gli altri non vi trovano posto. Andranno a dormire in fienile vicino. Piombo in un sonno profondo, mi sveglia di colpo un fascio di luce, intravendo due armati e subito mi assale il dubbio che siano repubblichini. Parlottano tra loro, sì, il comandante. Farci di virgolare, messi mi pigliano affettuosamente le mani, allora capisco che sono i miei ragazzi. Devo andare in cerca di viveri, ma prima mi vogliono accompagnare, su da Pippo, uno precede di corsa per dare l'annunzio. Quando arrivo sul poggio, trovo schierati una trentina di uomini, i superstiti di Val Moggia, di Val Casotto e di Val Corsaglia. Pippo me li presenta, sull'attenti. 28 uomini e tutti armati, e poi il comandante, l'attendevamo per ricominciare. Faccio uno sforzo per contenere le emozioni e li abbraccio ad uno, ricominceremo ragazzi, abbiamo da vendicare i nostri morti. Solo ora posso rendermi esattamente conto dell'entità del disastro subito. Tutto il lavoro di lunghi mesi, di preparazione, di sacrifici sanguinosamente pagati è andato distrutto, ma non importa. Basta avere la volontà e la forza per ricominciare da capo. Nella guerra partigiana non sono i successi che contano. Si può anzi affermare che in tale campo i valori si possono considerare completamente rovesciati. E dopo le prove più aspre e curente che si è creato realmente qualcosa di degno. I ragazzi che mi sono rimasti sono ormai provati, temprati, sono quasi tutti di ceva. Picchio, i fratelli Bruno, Piero Nurisio, Mariolino, Ezio, Cesco, Ettore, Vincenzo, Beppe, Ruffino. Vengono le mamme a trovarli, passano furtivi attraverso i posti di blocco tedeschi e salgono nei boschi e portano cibo e notizie. Noi teniamo più notizie che il cibo, raccontando il martirio dei nostri fratelli catturati dal nemico condotti a ceva al supplizio. Ogni giorno ne trascinano 4 o 5, 6 lungo il greto del Tanaro alla fucilazione, prima di morire che si abbracciano gridando «Viva l'Italia!». Vanno alla morte con il passo fermo, non tremano lanciando lanciando l'ultimo grido. Le mamme raccontano e piangono. I tedeschi non vogliono che ne si sappia il nome dei martiri, ma il vicario che li assiste viene a dirceli e a raccontarci come sono morti. Giacobini ha guardato con sprezzo i carnefici, Valvassura ha sorriso, Wolf, Berto, Zambetti e Luciano, Zanotti non hanno mosso ciglio, Aramis ha baciato Athos e Athos ha respinto degnoso la benda con cui uno sgarro voleva chiudere gli occhi. Il dottor Re ha gridato, saremo vendicati, l'Italia presto sarà libera. E ci trasferiamo nelle Langhe. Manifesti enormi del comando tedesco sono affissi per le strade, ogni muro ne è tappezzato, morte e confisca dei beni a chi offre ospitalità ai banditi. Taglie vistose chi ne segnala la presenza ne favorisce la cattura, ma picchia un'arte speciale per ammaliare i contadini. Sono giorni in cui tutti gli usci si chiudono in faccia al partigiano che si avvicina affamato e lacero, per tema che i tedeschi mettono in atto la rappresaglia. Il terrore vince qualsiasi ragionamento e rende sordi le preghiere, ma picchio ci sa fare e torna sempre a mani colme. Rimanere ancora nei boschi di Poggi, diceva, però può diventare pericoloso. I ragazzi hanno riacquistato fiducia, già qualcuno si è spinto imprudentemente fino ai paesi vicini per attingere notizie. Italo addirittura ha partito per raggiungere Garessio. Spie del nemico si aggirano nei dintorni. Una semplice indiscrezione da parte di chiunque può costarci cara. Lo spazio in cui siamo costretti è troppo limitato. La Val Tanaro, la Val Mongia, la Piana di Ceva sono sempre gremite di forze nazifasciste. Conviene cambiare aria più presto. Ma dove andare? Al di là del Tanaro c'è una vasta zona di colline soleggiate che già si stanno colorandosi un tenero verde primaverile. Paiono invitarci e sono le Langhe. Le Langhe, lembo caratteristico della provincia di Cuneo, sono formate un altipiano collinoso, quadrangolare dall'aspetto, che si eleva dalle bassure del Tanaro e dalla Bormida di Spigno. Tra l'avvallamento dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida a nord e il solco Ceva a Carcare a sud, nel quale va a morire la prealpe marittima. Esse allineano le loro alture, i loro poggi in senso longitudinale, lievemente a ventaglio, su tre specie dorsali che da sud a nord accompagnano il corso, non sempre tranquillo, delle loro acque. A occidente la sinuosa valle del Tanaro è il solco del Belbo. Si profila il dorsale delle Langhe, cosiddette domestiche, il quale dagli alti poggi di Monte Zemolo discende gradatamente con ampi fianchi in vista del terrazzo di Cherasco e con meno lievi pendii verso Alba, da Monforte a Moretta. A oriente, tra le due bormide, il dorsale prende il nome di Langhe Selvagge, se dapprima è scabro, abspo e faticoso, va poi addolcendosi anch'esso man mano che discende verso Acqui. Nel mezzo, tra il Belbo e la Morbina di millesimo, il dorsale tiene il carattere dell'uno e dell'altro che gli camminano paralleli, pur non prendendo mai un suo particolare ben distinto aspetto. Le Langhe nacquero d'improvviso dal mare, del quale rivelano ancora oggi di frequente la fauna flora in documenti fossili. Per lungo tempo, tra il loro fianco occidentale e la catena delle Alpi, esse videro l'immenso lago piemontese, nel quale si confondevano le acque di quelli che furono poi gli impetuosi fiumi del Piemonte meridionale. In seguito il tempo e le intemperie scavano calanchi e forre, isolando una serie di poggi ridenti e lineati da cui si dominano vallette e confluiscono conche romite ed anfiteatro, orlate di roveri e di pini e più spesso di vigneti prosperosi, che danno alle Langhe un carattere e un aspetto che si cercherebbero invano nei complessi collinosi di altre parti d'Italia. L'altitudine media delle Langhe è di 630 metri, ma già a Castellino e a Bastia le colline, sorgendo quasi di scatto dalle fragolose onde del Tanaro, superano i 600. A Murazzano più addentro toccano i 739, a Monbarcaro, Monte delle Barche, secondo la comune etimologia, poiché di lassù nelle limpide giornate di sole si scorge la giusta distesa del mare, raggiungono gli 896. E al culmine di Monbarcaro guardano tutti i poggi, tutte le alture langhesi, man mano che si abbassano verso la piana braidese e più domestici colli del basso Monferrato. Le Langhe diventano nostra patria, ora è un problema nuovo che si impone, un problema operativo. Dopo le dure esperienze di Bovas, di Valmaudagna e di Valcasotto, si può ben ritenere che la montagna e le valli abbiano esaurito il loro compito. Esse offrono, è vero, delle posizioni dominanti estremamente favorevoli alla difesa, ma ormai è anche provato di fronte che la strapotenza nemica non c'è posizione e valore individuale con quale possiamo ottenere definitivamente. Pochi uomini con qualche mitragliatrice ben piazzata all'imbocco di una valle sono sufficienti a bloccare e quindi rendere difficili, se non impossibili, i rifornimenti.
Era già un pezzo che ci pensavo, perché c'era uno lì nella fondazione dove abitavo io che faceva il mercato nero e andava a comprare la roba là su di là, quella montagna là, veniva giù per vendere e poi quando veniva giù diceva ah, adesso può venire la primavera che spuntano le foglie, vedi te lassù, lui aveva visto che lassù c'era del movimento, però non diceva dove. Sapevo io che ero sopra Vado, però non lo sapevo.
Sopra Vado, ma da qua sì. ci voleva un pochino ad arrivare.
Ah, voglia! Presi una decisione che io vado nei ribelli, via una mattina senza
e
di
i genitori,
niente,
la famiglia?
Niente, nessuno, zitto. Preparai un po' di roba per il ricambio, mutande, canottiere, capito? Mi feci un bel fagotto e poi me ne partì. Mi feci anche due panini il giorno prima. Alla mattina mi alzai presto, sarà stata alle 5 e mezzo, alle 6, era il giorno 16 maggio del 1944. E mi camminai su.
E c'era il sole o pioveva quel giorno?
No, era una giornata bellissima. Solo che, dunque, arrivai io fino al Sasso non c'ero mai stato. A piedi, dai, sono Sasso Marconi, a piedi. Poi Sasso Marconi, presi la strada per Vado. Il bello è che quando arrivai a Vado, c'era Vado pieno di Brigata Nera. Sì, sì, quelli lì si prendevano, fa niente. Comunque, allora passai in mezzo, arrivai a Vado.
Cioè, quanti chilometri aveva fatto a piedi?
Ah, da Casalecchio a Vado.
Quindi 20?
Non lo so, sono 8, no, sono meno, sono 8 da Casalecchio a Sasso, a Vado ce ne saranno altri 5, 6, adesso non lo so.
Aveva fatto colazione quella mattina lì però?
No, mi ero fermato per strada, no, io non facevo mai colazione al mattino.
Come mai?
Ascolti, perché noi non eravamo abituati a fare colazione.
Quindi via,
mai fatto colazione.
Via, bicchiere d'acqua e via.
Cioè, neanche. Via.
Come si faceva?
Io ero abituato.
E arriviamo, c'erano le Brigate Nere.
Arrivai a Vado, pieno di Brigate Nere, io non ci feci neanche caso, me ne andai. Continuai la strada. Fuori Vado 5-6 km e mi trovai in difficoltà. Avevo le montagne di qua e di là, c'era il fiume, Sette. Alla destra c'era il fiume Sette e la montagna, alla sinistra sulla strada c'era un'altra montagna e io non sapevo da che parte andare, dove vado, dove sono. Ah, insomma, poi avanti un pezzo vidi una strada che andava su, una strada di campagna, mi avviai su per lì, penso, attento, vado su di qua, ma così all'avventura, proprio arrivai avanti un pezzo, c'era una casa, di che adesso vado lì da quella casa lì, poi chiedo qualcosa, magari poi starò lì a dormire, perché ormai era già sera. Arrivo là, mi arrivo là, vicino alla casa ci sono quattro ragazzi seduti lì. Come arrivo lì, uno si alza su, mi punta la pistola addosso. Oh. Cosa fai qua? Oh, niente, io cosa faccio? C'è Di Masi, perché adesso lui qua chi è? Chi sono loro qua? Erano in quattro. Ha detto, ma io sono venuto su così, come su così? Insomma, provai di trovare una scusa. Dico, beh, io vi cerco voi. Noi, ma noi chi siamo? Penso che siete dei ribelli. Ah sì, bene, vieni malo. Mi portarono là dalla casa, hai capito?
Io cerco voi, bellissimo.
Ma guarda.
Io cerco voi.
E poi là hai fame, hai sete? Sì, più che sete ho fame. Mi diedero da mangiare anche, adesso stanotte stiamo qua, dopo domani poi. Allora, tre erano partigiani, l'altro no. Allora, due andarono con quell'altro. Era un po' più, era molto più vecchio di me, avrà avuto una trentina d'anni.
E chi era questo?
Adesso glielo dico. Oh. E invece me mi misero a letto con un altro. Mattino partimmo e arrivammo sul comando. Come arriviamo sul comando, quell'altro che era andato in mezzo a quei due, gli danno un piccone e un badile, dice, fai una buca lì che adesso qua dobbiamo fare delle postazioni, capito? Prende il badile, il piccone, comincia a spicconare, poi tutto in una volta fa un salto, uno scatto, scappa via, non ha fatto neanche due metri che l'hanno disteso, una raffica. Era un fascista che era fatto fuggire, era tutta una messa in scena, l'avevano fatto scappare dalle carceri di Castiglion dei Pepoli. Lui era venuto giù, sapeva già dove erano i partigiani, hai capito, e voleva infiltrarsi dentro i partigiani, solo che il comando sapeva già chi era. E quando arrivo lì, ecco.
Ma ce n'erano molti così, di elementi così.
La Stella Rossa ce n'era. Molti hanno provato di entrarci. Poi quando leggi il libro sente anche il racconto di uno che era un mio amico. Fa niente. Allora, e a me invece dice, adesso te, mi chiedono nome, cognome, dove abitavo. Adesso te vai giù lì nella grotta. Poi quando arrivano le informazioni vediamo. Dietro alla casa del comando c'era una grotta, mi misero lì dentro.
Dentro la grotta?
Dentro la grotta, poi la guardia me la facevano due prigionieri inglesi che erano quei partigiani. Allora,
volontariamente quei partigiani?
Sì, erano fuggiti dalla prigionia dei tedeschi ed erano andati con i partigiani.
Parlavano italiano?
Un po' sì, c'era John che John poi mi rincorava, dai, fatti coraggio, perché io ero abbastanza preoccupato.
Era il primo giorno da partigiano.
Dico, voi che miseria, vengo su, ho recuperato delle armi, l'ho dato alla resistenza, poi vengo qua, porca miseria, mi vorrò proprio ammazzo. Allora, dite, finalmente arrivano, dopo 3-4 giorni arrivarono le informazioni, mi chiamarono su, lì c'era il comandante, il Lupo. Allora mi chiamò su, mi diede la mano, bravo, io ho avuto del coraggio, però hai rischiato molto, dice, vabbè, io non lo sapevo. Poi mi armarono, mi diedero un mitra, 3 o 4 caricatori, delle bombe a mano, poi dice, ascolta, questo è un mitra che a 30-40 metri al massimo è micidiale, di più. No, avevo una gittata corta, hai capito? Quindi regolati, cerca sempre di sparare per primo.
E dopo aver ascoltato Nome di Battaglia Ming, continuiamo con questi ultimi minuti di trasmissione e appunto sentiamo il trasferimento degli uomini di Mauri nelle Langhe nelle Langhe, queste colline amene, dove 70 anni fa, più di 70 anni fa, questi ragazzi continuarono a combattere senza paura, dopo aver subito anche disastrose perdite durante le azioni da Val Casotto, Val Maudagna, abbiamo sentito. Se si considera poi che le nostre vallate sono povere, che hanno scarsissime risorse, che la produzione alimentare è insufficiente per la stessa popolazione locale, è facile rendersi conto di quanto gravoso e complesso sia un problema di vettovagliare alcune migliaia di uomini. Le posizioni, anche naturalmente più munite, sottoposte al martellamento continuato di artiglierie, di mortai, di aerei, se non hanno la possibilità di controbattere, sono destinate a cadere. Ma il danno maggiore è che, una volta esaurite le scarse munizioni, i partigiani restano alla mercé del nemico, il quale è sufficiente sbarrare ogni possibile via di deflusso per inchiuderti in una trappola. Bisogna perciò abbandonare il concetto di resistenza a oltranza nelle valli. È stato giusto in principio per dimostrare anche agli increduli che la guerra partigiana è soltanto un comodo affiancarsi ai più probabili vincitori. Ma è l'esplodere da rivolte di un popolo contro il destino di servitù, perché per loro dello straniero si può combattere, ma non morire laceri, scalzi e digiuni. Inoltre non è possibile levare al sistema la resistenza sul posto, sotto pena di condannare la distruzione delle forze vive e migliore il movimento. È un'esigenza di manovra che si afferma di fronte all'enorme disparità numerica di mezzi. Il partigiano, per difendersi o per operare, non può fare affidamento che su due elementi, la mobilità e lo spazio. La mobilità che lo rende inafferrabile, lo spazio che gli consente spostamenti continui, si dà a sconcertare il nemico sulla sua dislocazione. Con l'intrico di loro boschi e di loro valloni, le Langhe si prestano mirabilmente sia una resistenza elastica sia una manovra organica. Infine, anche la situazione ambientale si è modificata radicalmente. Il nemico ha stabilito forti presidi un po' dappertutto e non solo nei centri demograficamente più importanti. La Muti, la decima massa, le altre milizie neofasciste pattugliano e scorazzano ora per le strade nostre. A tutto ciò non possiamo reagire se non dotando i reparti in estrema mobilità. Ma la mobilità è in funzione di due fattori ugualmente importanti: il terreno, che consente l'abbandono di una certa linea senza compromettere la resistenza di tutto il dispositivo, le risorse locali che siano così diffuse da permettere al reparto di vettovagliarsi là dove si trova, e le Langhe rispondono perfettamente a tali esigenze. Tuttavia esse presentano non pochi svantaggi. La valle in generale consentiva di localizzare da un lato solo la persona del nemico, e la montagna, con la sua carenza di vie di comunicazione, si prestava più al movimento di partigiani appiedati leggerissimi che a quello delle pesanti colonne nemiche. Per giunta le linee e i punti obbligati del terreno erano tali che il nemico non poteva che svolgere una reazione organica e metodica. Bastava dunque avere la fortuna di intuire in tempo il concetto di manovra dell'avversario per avere la certezza di sfuggire a qualsiasi accerchiamento. Nelle Langhe invece il nemico può sopraggiungere da ogni parte e avere a sua disposizione una tale rete di comunicazioni e di risorse da permettere i movimenti più sciolti dei suoi reparti, mentre il terreno fuori strada consente un agevole transito dei carri armati. Si tratta di giocare una carta la cui posta è la nostra esistenza. È un colpo di audacia, ma vale la pena di tentarlo. Deciso il trasferimento, non resta che metterlo in atto. Chiamo Pippo, per mezzanotte pronti a partire. Non attendiamo Italo, che deve rientrare in nottata da Garessio. Resto un attimo perplesso che Italo rientri proprio stanotte e non si è rischiato a dubitarlo. La sua puntualità non è mai stata il suo forte. Ma soprattutto c'è una sensazione strana dentro di me, una di quelle inesplicabili intuizioni che avvertono la presenza di un pericolo imminente senza che ci dia una ragione o un fatto che lo giustifichi. No, partiamo a mezzanotte precisa, non dobbiamo attardarci un minuto di più. Dobbiamo informare i proprietari del cascinale qui vicino affinché sappia dove raggiungerci. La stessa sensazione di prima mi consiglia di non farlo. No, nessuno deve sapere dove andiamo. A mezzanotte ci avviciniamo al bosco, buio e pesto, scendiamo in un canalone. Ogni tanto qualcuno rotola per il pendio e si ferma a piedi un albero. Risaliamo sul versante opposto e ringiamo il costone. Alt! Sdraiati per terra in silenzio, qualcuno fuma una sigaretta, d'improvviso una scarica di colpi, poi un bagliore violento. I tedeschi hanno circondato l'essiccatoio che ci ha ospitato fino a pochi minuti prima e l'hanno incendiato. Si vedono luccicare gli elmetti al bagliore delle fiamme. Continuiamo a guardare in silenzio, quando il fuoco si spegne riprendiamo la marcia. Sostiamo nei boschi di Segno. Joanin, che è di Marsaglia, andrà sulle Langhe per trovare un posticino fuori mano, dove si potrà riposare qualche giorno. Ci diamo appuntamento a mezzanotte alla Madonna delle Nevi, una cappelletta tra Castellino, Tanaro e Igliano. Nell'attesa andiamo a rifocillarci nella villa di Max Bella, e sera ripartiamo. Faccio io da guida. Da ragazzo venivo in campagna da queste parti, mi pare di tornare tra vecchi amici. Saliamo a Castellino in silenzio. Nessuno deve accorgersi del trasferimento. A mezzanotte arriviamo puntuali alla Madonna della Neve, ma Giovanni non si vede. Soffia un ventaccio gelido, passano le ore e Giovanni non arriva. Finalmente Giorgio è di corsa, si scusa, è stato tenuto in molte case. Sa, qui mi conoscono tutti, ogni famiglia mi ha voluto offrire un bicchiere di vino, non ho osato rifiutare. Non c'è tempo da perdere, andiamo. Giovanni prende la rincorsa, è quasi riguadagnare il tempo perduto, ma si avvia verso Castellino e lo richiamo. Mi pare che si stia andando in direzione opposta. Già, non so spiegarmi come sia, dobbiamo tornare indietro. Senti, Giovanni, in quante famiglie è stato ospitato? Non saprei, non ricordo bene, 40, forse 50. Ho capito, vai solo ad agio. gli uomini sono carichi. Abbiamo a seguito le armi, tutta la roba nostra. Magione in corre, si sale, si scende, si risale, si riscende, sorge il mattino. Eccoci finalmente arrivati, ci guardiamo intorno e scorgiamo a pochi di metri, centinaia di metri, la Madonna della neve. Zaino a terra, arrivano i formatori di corse, ci sono i tedeschi qui vicino, fanno rastrellamento, tra poco saranno qui. Ci addentriamo in un bosco e passiamo infilati nei cespugli la prima giornata di riposo nelle Langhe. Pochi giorni di sosta e poi gli uomini si irradiano qua e là, tornano a pattuglie in Val Casotto, in Val Monza, presate ancora dai nazifascisti a recuperare le armi. Vanno gli altri a richiamare gli sbandati, si ricomincia il lavoro di organizzazione, si può fare un bilancio più preciso delle perdite subite e inferte a Val Casotto. Tra morti, feriti e dispersi abbiamo perduto più di 400 uomini, ma il nemico ha pagato molto cara la sua vittoria. Tra morti e feriti ne ha perduti più di 2000. Tedeschi e fascisti non dimenticheranno tanto presto Val Casotto. Bisogna ora riprendere il collegamento con gli amici, rondare le file dell'organizzazione. Ristabilire i rapporti con il comitato regionale, lavoro delicato e difficile, non si riesce a rintracciare nessuno, sembra che tutti siano scomparsi. Che sia avvenuto un cataclisma generale, finalmente riesco a avere notizie di Lucia e a combinare un abboccamento con Renato. Gli scendo incontro alla stazione di Loca Ciglie, ci abbracciamo, porto un po' di denaro, un ordine del giorno del CLN. Con stato magnifico spirito combattivo e la solida tenacia di resistenza di cui le bande operanti nella zona di Val Casotto, egregiamente comandate e organizzate, hanno dato prova in parecchi giorni di durissimi combattimenti, sostenuti in situazione resa singolarmente difficile la manovra di aggiramento compiuta dalle forze nemiche, di gran lunga preponderanti per il numero e la potenza delle armi, di fronte alle quali, dopo aver subito ed inflitto perdite considerevoli, sono state costrette a ripiegare e a trasferirsi in altra zona. Ricordando i precedenti successi conseguiti dalle stesse bande, in particolare le fortunate operazioni svolte contro le truppe tedesche e le milizie fasciste nella zona di Garesso e di Ceva, che conducevano all'occupazione di questi centri, rivolgendo i prodi caduti altamente benemeriti del nuovo risorgimento alla patria, un grato e commosso saluto, esprime il suo vivissimo applauso ai valorosi combattenti di Val Casotto e confida che tutte le loro energie si ritroveranno pronte alla lotta nelle ore decisive. E con questo ultimo stralcio di lettura del libro Partigiani e Penne Nere salutiamo gli ascoltatori, è arrivato il nostro tecnico che metteremo la canzone di chiusura, anche perché non l'abbiamo trovata, il nostro solito fischio al vento. Io direi di mettere su tema di 54.